Siamo al telefono con Folco Quilici, autore de I miei mari, una vita di avventure, incontri e scoperte, edito da Mondadori, tra i tre finalisti del premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari. Benvenuto Folco Quilici.
Grazie.
Allora, io vorrei intanto chiederle prima di tutto che come è nato I miei mari, perché I miei mari è un romanzo non romanzo, è una testimonianza, insomma.
Mi piace questa definizione, la ringrazio, mi pare anche a me, sì, così. È anche un romanzo vero, però, cioè è nato dal desiderio di riunire, se vogliamo, in un unico racconto, in un'unica vicenda, che poi è quella unitaria di un uomo, che di sua natura, appunto, una storia sola, che però, svoltasi in un tempo molto lungo, un arco di più di 50 anni, aveva tanti episodi che erano già, di cui avevo già in parte parlato, altri no, che erano sparsi come racconti isolati. Ho tentato di mettere insieme questo in un unico lungo racconto e, diciamo, la novità, la particolarità del libro è il fatto che poi ci sia allegato un DVD, cosa che non è una novità assoluta. La novità sta che il film incluso nel libro e il libro allegato al film sono, uno si specchiano nell'altro, sono opere dello stesso autore e raccontano le stesse vicende, però in una, diciamo, con un approfondimento più letterario, in un altro più spettacolare e basato sulla verità delle immagini.
Insomma, I miei mari rivela che lei evidentemente ha preso minuziosamente appunti durante tutta la sua vita, durante tutte le sue esperienze di regista, di documentarista, di sub.
Guardi, io ho via via scritto, perché ho scritto per i giornali, ho scritto per riviste, ho scritto sempre di quello che poi, diciamo, si intrecciava nel racconto della mia vita. Però la cosa curiosa, la cosa molto particolare è stata che, scrivendo questo libro, dalla memoria sono scaturiti tanti episodi, tante avventure proprio, vere e proprie, che era finito che io non le avevo mai narrate. Cioè, in realtà restavano più chiuse, più legate a una vita molto, come dire, molto personale, molto chiusa, che è esplosa nel provocarla, come accostando un fiammifero al fuoco. Il fiammifero è sempre quello, però l'incendio mi ha tirato fuori tante vicende, tanti personaggi, tanti momenti anche molto difficili che avevo vissuto, che poi in realtà non avevo mai narrato.
Quindi in qualche modo I miei mari le ha permesso di trasformare in materia narrativa cose che non sono finite nei suoi documentari, non sono finite nei suoi romanzi e neanche nei suoi saggi.
Sì, diciamo, lo schema generale, cioè i punti, i viaggi in Polinesia, l'Amazzonia, i relitti, l'archeologia subacquea, sono tutti argomenti che avevo chiaramente, singolarmente, via via negli anni raccontati, però nell'unirli insieme mi sono accorto che tra l'uno e l'altro c'erano degli episodi che saldavano questi momenti diversi, e così è venuto fuori questa non una raccolta di tante avventure, ma almeno spero, io credo che paia così, e quello che lei mi dice mi fa pensare che forse questa speranza ha qualche motivo di essere alimentata, ma un'unica grande avventura.
Senta, lei ha sempre affiancato al lavoro di regista e di viaggiatore quello di scrittore, ha scritto romanzi, ha scritto saggi. E che rapporto ha lei con la scrittura?
Ma, diciamo, se dovessi andare così come su una bilancia o su un cronometro a tempo, molto di più il tempo, l'impegno nello scrivere che non nel filmare, innanzitutto proprio per scrivere quei libri, quegli articoli, quei servizi che lei adesso ricordava, ma anche perché poi per filmare occorre scrivere tanto, occorre preparare un soggetto, sviluppare una sceneggiatura, quando il film è finito scrivere i testi, scrivere i dialoghi, scrivere il commento. Quindi, diciamo, se dovessi fare un conto di 100 ore, su 100 ore 70 vanno per scrivere e 30 vanno per fotografare e filmare.
In I miei mari lei cita Stevenson, cita Verne. Che rapporto ha lei con la letteratura d'avventura e nella sua anche esperienza di lettore, se vogliamo, oltre che di scrittore e anche con Salgari?
Dunque, Salgari è stato, come posso dire, un po' la Bibbia della mia giovinetta, da quando ero ragazzino in avanti, anche perché mio padre, che era direttore di giornale a Ferrara, ebbe un giorno ospite e mi presentò il figlio di Salgari, e io ho sentito così questo curioso rapporto anche personale verso questo personaggio. Poi diciamo, lo spunto dei libri mi dava la voglia di sapere di più sugli argomenti che Salgari trattava nel suo romanzo, la storia della pirateria nei Caraibi e quindi tutte le vicende dopo anche di navigazione, successivamente anche legato alle ricerche dei relitti, dei galeoni, quindi legandosi col mio lavoro successivo sott'acqua. D'altra parte è anche stimolante, forse ancora più di quella dell'epopea dei corsari, tutto il ciclo di Sandokan e della Malesia e dell'India contro i Malnai, per cui diverse volte sono tornato sull'argomento anche lavorando, per esempio nella puntata, una delle puntate della serie che feci per la televisione sull'India, che erano 10 film sull'India, uno di questi era dedicato ai Sundarbans, cioè le foci del Gange, ed era tutto connesso a un rapporto con le pagine che avevo letto e che portai con me mentre filmavo e che commentavo, vedendo come fossero poi oltretutto, oltre che avventurose, anche esatte quelle descrizioni. Invece fu una grande delusione la mia un po' infantile ricerca dell'isola di Monpracem, già iniziata da ragazzino sugli Atlanti che mio padre aveva in studio, ma poi quando sono stato varie volte navigando nei mari intorno al Borneo, Giava, Sumatra, insomma l'area dei racconti di Monpracem, ebbe Monpracem non l'ho mai trovata. Diciamo che sì, ho visto delle piccole isole che potevano forse essere.
Salgari ha descritto i luoghi, insomma, appunto del Borneo o i Caraibi con un certo esotismo in qualche modo. Lei come fanno a stimolare un viaggiatore come lei?
Hanno stimolato appunto tutti i miei primi viaggi, quindi parliamo ormai di molti anni fa. Ma l'hanno simulato perché c'erano degli spunti, il rapporto per esempio tra l'uomo e il mare, il coraggio dell'uomo in mare, che è un elemento continuo in tutte le avventure che Salgari racconta, da quelle dei Caraibi a quelle dell'Indonesia, il mare è protagonista tanto quanto Sandokan o il Corsaro Nero. Quindi, almeno per me, la molla di partenza, quello che mi ha portato in questi luoghi dopo aver letto Salgari, era proprio il voler vedere, rivivere, voler trovare un parallelo tra quello che vedevo e quello che avevo letto. Devo dire con grandissima sorpresa, dato che poi Salgari là non era mai stato, trovare che molto di quello che erano state le suggestioni che io avevo avuto da ragazzo le ritrovavo vive navigando in quei luoghi, perché il mare è il mare, le correnti, i venti sono quello che sappiamo. Quello che però è fondamentale per conoscere un mare è conoscere la gente che si muove in quel mare. E indubbiamente Salgari, che pur non era un marinaio, pur non era un uomo così, un capitano di lungo corso, come sono stati altri romanzieri della fine Ottocento, e ha raccontato, ha fatto capire quello che era la forza d'animo, il coraggio e la conoscenza del mare che avevano i suoi personaggi.
Senta, il rapporto con il mare e soprattutto il rapporto dell'uomo con il mare. Mi sembra fondamentalmente il tema centrale di tutto il romanzo. Dal suo punto di vista, visto che ha avuto una posizione privilegiata, insomma, di osservatore per tanti anni, che cosa è cambiato in positivo e in negativo del rapporto tra uomo e mare?
Ma guardi, negativo è in maniera irrimediabile è cambiato l'uomo di mare. Cioè, ci sono oggi marinai che lavorano a bordo di un grande portacontainer, di una grande petroliera, di una grande portaerei, per settimane e mesi il mare mai lo vedono. Cioè c'è questo distacco che è un danno, diciamo, nella storia della tradizione dell'uomo enorme, contro il quale non si può fare nulla perché il mondo cambia, i sistemi di pesca, i sistemi di navigazione non sono più quelli, quindi nello spazio brevissimo, proprio di questi 50 anni che io ho vissuto fino ad ora, ho visto svanire nel Mediterraneo, così come nei mari d'Oriente, sulle coste americane, svanire tutto quello che era il patrimonio di conoscenze della pesca e della navigazione ancora a livello molto umano, molto direttamente nelle mani di un timoniere, nell'occhio di un navigante. Oggi tutto è sostituito dalla macchina, per carità, sotto certi punti di vista meno male, perché significa maggiore sicurezza, maggiore tranquillità, però si sono cancellate di colpo 2000 anni di esperienze, non servono più a nulla. Non si può dire né che sia negativo né che sia positivo, è una cancellazione definitiva, qualcosa che ci manca e che un Salgari non potrebbe rinascere per raccontare qualcosa di simile, attingendo a delle realtà umane, perché non esistono più. Di positivo invece di questi ultimi anni c'è la reazione di tanti mari del mondo, particolarmente nel Mediterraneo, dell'uomo verso il degrado del mare. Non che questo degrado non ci sia, è ancora grave e in molti luoghi continua, però a differenza di 50 anni fa che non se ne parlava e non si accettava quello che accadeva, in questo momento in tutto il mondo c'è una reazione molto forte alla contaminazione grave di materie velenose con l'acqua di mare, perché è come se avvelenassimo noi stessi.
L'idea di avventura che lei descrive mi sembra che man mano nel tempo sia cambiata, coniugandosi a volte sempre meno con la coscienza del limite, quindi del rispetto nei confronti del mare. Mi sbaglio?
No, lei non sbaglia. Diciamo che il mare è questo gigante immenso e sconosciuto per l'uomo fino a 150 anni fa, sul quale si azzardavano dei tentativi di amicizia, ma quasi sempre era un reciproco scambio di violenza. Oggi io credo forse proprio grazie alle immagini dei film della televisione, le generazioni crescono con una grande ammirazione per il mare, e quindi c'è da augurarsi che tutto quello che è stato l'offesa al mare, la ferita al mare degli ultimi anni, degli ultimi decenni, i prossimi decenni siano riparati dalle generazioni che verranno dopo di noi. Ma è una speranza.
Senta una cosa, c'è una storia su cui lei ha costruito un documentario, su cui poi ha scritto un romanzo e infine che ritorna nei miei mari, ed è la storia di Yemania, la dea sirena del Brasile.
Sì.
Perché l'ha colpita così tanto questa storia? Perché ritorni in tutta la sua produzione?
Ma sai, è sempre difficile dire perché nasce un amore e si sposa una donna, magari invece un'altra, o una donna sposa un uomo anziché un altro. Nasce a un certo punto un feeling e questo feeling si rafforza. Ora uno viaggiando, lavorando, di storie ne sente molte. Forse quella che mi aveva più colpito è stata quella di Tanai, cioè di questo ragazzo che perdeva la strada per tornare alla sua isola nell'Oceano Pacifico, da quale io ho fatto il film Oceano. Quella è stata una storia che ho sentito mentre ero per più di un anno in Polinesia negli anni 50, e negli anni 70 sono riuscito a fare il film. La storia di Cacciatori di Navi nasce dalla sorpresa, diciamo così, etnologica, etnografica, davanti ai riti e alle credenze, alle feste per Iemanjá, che avevo conosciuto facendo un lavoro in Sud America, e sapendo poi la storia di questa goletta che aveva vissuto questa avventura nella quale naturalmente chi credeva nelle magie positive e negative di Iemanjá vedeva lei la protagonista. Allora l'ho raccolta, l'ho trasformata, l'ho adattata a un romanzo e l'ho scritto, riuscendo secondo me molto meglio a raccontarla con il romanzo che con il film. Le storie magiche, le storie che esulano dalla realtà, nella volgarità dell'immagine è difficile trasmetterle, mentre invece con la parola, lavorando sul pensiero, lavorando con la parola, si riesce, almeno mi sembra, meglio a far capire come una realtà magica si possa fondere con la realtà fisica, vera.
Senta, restiamo in tema di magia, pertanto per concludere, c'è un passo in cui lei racconta di questa parete rocciosa a Lampione, in cui, dietro cui si rifugiavano, si diceva, si rifugiassero equipaggi cristiani e arabi per proteggersi dalla tempesta. E lei conclude dicendo, quello che conta, quello che è importante è che favola o cronaca la si continui a narrare e ci si creda. Perché è così importante, come dire, mettere l'accento su questa dimensione anche
rituale
o favolistica?
Perché in un mondo che dove tutto sembra che si riduca sempre invece a un conto di quanti siano i dollari o quanto siano i fucili o le bombe da una parte e dall'altra, due mondi che sono da mille anni ostili, a parte delle parentesi, ma che insomma certamente nel Mediterraneo si sono sempre tanto accanitamente combattute, adesso si affrontano più che ideologicamente, ma soprattutto per dei problemi della pesca. Lei ha certamente letto, entro poche settimane fa è stato liberato un peschereccio che era stato sequestrato dai libici e si è tenuto sotto sequestro per quasi un anno, e questo è accaduto con tante marinerie europee che vanno a pescare nelle acque territoriali del mondo arabo affacciato sul Mediterraneo. Ora, che ci sia un punto dove la favola, ma anche non solo la favola, ma insomma proprio la credenza dei pescatori da una parte e dall'altra ritenga di vedere delle immagini sacre accostate che sono invece di un segno di guerra, un segno di pace, mi sembra una bella storia da raccontare.
Bene, ringraziamo Folco Quilici, autore dei Miei Mari, Una vita di avventure, incontri e scoperte, Mondadori Editore. Grazie.
No, grazie a voi e grazie per le belle domande.